All Look Same, arte in Cina, Giappone e Corea, a Torino, alla Fondazione Sandretto Rerebaudengo. Ci accompagna Maria Vittoria Martini. L'intervista è accompagnata da Overture de Mazca, scaricabile dalla netlabel selvaelettrica.com.
Dunque, All Look Same, tutti uguali, una mostra che nasce da un viaggio di Francesco Bonami compiuto verso maggio in 5 città diverse, 3 cinesi, una coreana e una giapponese. Il viaggio è stato organizzato in una maniera abbastanza particolare, abbastanza insolita, perché Bonami ha deciso di andare nelle città in cui ci sono delle comunità di artisti interessanti, dove ci sono, dove c'è un sistema dell'arte interessante, Guangzhou, Canton, Beijing, Pechino e Shanghai, poi Seoul e poi Tokyo. La particolarità del viaggio di Francesco Bonami in questi paesi è stato quello di annullare completamente l'occhio di un curatore occidentale, è stato quello di andare in luogo e all'interno del luogo andare a cercare quello che succedeva nella città, per cui senza nessun filtro di un occhio occidentale. La particolarità di questa mostra è stata che è nata appunto da un viaggio e per cui in contatto, una corrispondenza anche fra me e lui, per cui fra l'ufficio qua da Fondazione Sandretto e lui in viaggio, e è cominciato la selezione di artisti, per cui delle opere, degli artisti che potevano essere interessanti, artisti che per la maggior parte non hanno mai esposto in Europa e in Occidente. Questo prende il titolo da un sito internet creato da un giovane attuale giapponese che vive però a New York. Il sito internet si intitola All Look Same, punto interrogativo, e nasce dal fatto che questo ragazzo una volta si trovava in un ristorante con la sua fidanzata a Tokyo, guardandosi attorno nel ristorante ha cominciato questo gioco, cercare di riconoscere se le persone intorno a loro erano cinesi, giapponesi o coreane. E questo è indicativo del fatto che non soltanto noi abbiamo questo problema, ma anche problema di riconoscimento. E parlando poi anche in questo periodo con gli artisti, noi per loro anche sembriamo tutti uguali, c'è proprio questo problema di identificazione fisionomica, di razza proprio, senza contare poi il fatto che ogni città anche all'interno della Cina, perché comunque le tre città in cui ha viaggiato Francesco sono tre città molto diverse, con dei sistemi artistici molto diversi, per cui sono Shanghai e Pechino che sono due capitali dell'arte con due biennali molto importanti, e invece Canton che invece fosse la città più underground, dove ci sono i sistemi più indipendenti. La mostra poi ha preso una forma, come vedrete, è stata creata in una maniera che non ci fosse nessuna differenza di zona fra la zona cinese, la zona giapponese e la zona coreana. Gli artisti sono tutti insieme e anche attraverso la mostra si può fare il gioco di cercare di riconoscere da dove possa provenire l'opera. La cosa che ci interessava era cercare di dare un aspetto omogeneo, ma anche cercando di trattare certi argomenti. A prima vista potrebbe sembrare una mostra, diciamo, divertente, perché ci sono molti, molti lavori che sono molto colorati, molto giocosi, ci sono molti lavori che vengono fatti con materiali che per noi sono abbastanza desueti, come il cucito, come il ricamo, però poi andando nello specifico di ogni lavoro si riconoscono esattamente dei filoni di interesse degli artisti, per cui ci sono gli artisti cinesi che forse sono più concettuali, sicuramente sono più concettuali, sono più politici, compiono dei lavori più sociali, di ricerca sociale, mentre invece i coreani e i giapponesi forse lavorano in una maniera forse al nostro occhio più commerciale. Ma questo è un sta poi al pubblico definire. La mostra si apre con un lavoro che credo che possa essere rappresentativo della mostra, è di un artista coreano che si chiama Kim Beom. Questo artista insegna storia dell'arte a Busan, una città in Corea, e lui per insegnare la storia dell'arte occidentale trovava molta fatica a raccontare come funzionasse la storia dell'arte. Allora ha trovato un escamotage, cioè raccontare attraverso i fumetti. Fumetti che fossero divertenti, che rendessero un po' l'idea del contesto in cui ci si trovava, nel contesto trattato. Per cui abbiamo questi fumetti in cui si riescono a riconoscere i vestiti anche soltanto, e fumetti molto divertenti che però attraverso le battute danno un'idea del problema, del nocciolo della questione. Noi abbiamo scelto di presentare la serie, questa serie di 15 fumetti in versione coreana, perché comunque c'è questo scarto fra l'immagine e poi anche la grafia stessa, perché in tutti questi tre paesi, Cina, Giappone e Corea, anche la scrittura è molto diversa, la lingua è totalmente diversa e anche fra di loro gli artisti non hanno mai avuto nessun contatto e la comunicazione fra di loro anche è impossibile, per cui alla fine è l'inglese che riunisce un po' tutti. Un altro lavoro molto interessante è il lavoro nella sala centrale di questo artista cinese che si chiama Shen Shaoxiong. Lui è uno degli artisti, diciamo, più anziani della mostra, ha 42 anni ed è un artista molto impegnato. Infatti il lavoro che presenta qua è un lavoro fatto a quattro mani con un artista giapponese, Ozawa. È stato un lavoro sul discorso della frontiera fra Cina e Giappone, per cui attraverso dei fogli da disegno dalla Cina l'artista cominciava a disegnare e spedito in Giappone, dal Giappone l'altro artista concludeva il disegno, per cui si ha una sorta di corrispondenza in process praticamente. E questo lavoro tra l'altro è stato censurato la prima volta che è stato presentato in Cina, perché comunque tratta anche dei temi che sono politici, che sono sul discorso militaresco, anche su questo discorso di questo problema politico che c'è fra la Cina e il Giappone, e questo forse è uno dei lavori più densi. Purtroppo di nuovo c'è questo problema del linguaggio, per cui ci sono delle immagini, ci sono delle scritte, ci sono degli articoli di giornale applicati a muro che sono difficili per noi da codificare, però se si va un po' oltre si vede chiaramente che attraverso l'opera si capisce già, si percepisce attraverso i disegni il discorso che sta sviluppando l'artista. Il lavoro in cui ci troviamo invece adesso è un altro dei lavori centrali importanti della mostra, di nuovo un artista cinese molto giovane di Pechino, ed è un lavoro che è nato dalla Triennale di Guangzhou. I quadri che si vedono in questa sala sono stati creati da una fabbrica in una città in Cina, dove esistono varie fabbriche di creazione in massa di quadri, per cui c'è proprio una lavorazione in serie, c'è chi fa soltanto il fondo, c'è chi è specializzato negli alberi, c'è chi è specializzato negli uccelli. L'artista poi ha giocato in maniera molto concettuale sul discorso della quadreria occidentale, per cui c'è questo scarto tra l'idea di quadreria che proviene dal Rinascimento italiano, per cui di uno stampo prettamente europeo, con questo contrasto di questi quadri che sono tutti uguali fra di loro e provengono da questa performance fatta a Guangzhou. Totalmente diverse invece sono le opere di qualche artista giapponese. Gli artisti giapponesi hanno una specificità, cioè che elaborano il dettaglio in una maniera quasi ossessiva. C'è ad esempio un quadro molto importante che tra l'altro di un artista molto giovane che si chiama Ikeda Manabu. Il quadro proviene dal Mori Museum, che è il museo d'arte contemporanea più importante del Giappone, con sede a Tokyo. E questo quadro rappresenta un'arca, si intitola Arc, ed è incredibile perché avvicinandosi ci si rende conto che è tutto fatto tacchina e ci si perde proprio nel dettaglio dell'opera. E mi diceva l'artista che mediamente per concludere un quadro trascorrono 18 mesi, lavorando come un monaco. Si sveglia la mattina, continua a elaborare questa idea che ha in mente, che prende forma mentre disegna, e una volta concluso il lavoro è perfetto e concluso. La cosa di cui bisognerebbe occuparsi, credo, e la cosa interessante, e questa mostra potrebbe essere uno spunto, per il mio è il discorso dei codici, nel senso che la formazione occidentale, la formazione orientale e soprattutto nei confronti dell'arte contemporanea è totalmente diversa, senza pensare che ad esempio in Cina l'apertura all'arte contemporanea in assoluto e nei confronti dell'Occidente è recentissima, risale agli ultimi 30 anni e ancora adesso mi raccontate che comunque hanno grossi problemi gli artisti a studiare quello che proviene dall'Occidente, per cui gli artisti, diciamo, indipendenti, contemporanei alla maniera occidentale, per cui con dei progetti di ricerca che vadano oltre il semplice eseguire dipinti come questi alle mie spalle e per cui che elaborino discorsi più complessi, è ancora molto raro, per cui ci sono dei maestri come Wang Yongping ad esempio, che è uno dei grandi artisti cinesi, tra l'altro è stato presente anche alla Biennale del 2003 a Venezia. Ci sono dei punti di riferimento per questa giovane generazione che è molto numerosa, però la comunità, diciamo, di artisti cinesi si sta sviluppando, si sta coagulando intorno a queste città che sono soprattutto Pechino e Shanghai, dove ci sono le grandi gallerie commerciali. Discorso molto diverso per la Cina e il Giappone, in cui invece il sistema dell'arte è ormai sviluppatissimo, le gallerie normalmente hanno sede sia in una città occidentale che in una città orientale, e c'è un discorso molto più commerciale, per cui molto più adattabile alla richiesta del pubblico, per cui molti artisti non sono specializzati come da noi, per cui non c'è il video artista che fa soltanto video, si è specializzato in video, ma sono artisti che è un po' a 360 gradi, per cui fanno lavori a seconda delle richieste del pubblico o del committente. un altro lavoro molto interessante di un'artista giapponese che è stata qua a Torino per 10 giorni, si chiama Sayaka Akiyama. L'artista lavora sulle mappe delle città, per cui lavora sempre in situ. In ogni città dove viene invitata, lei si fa dare una mappa della città e durante la sua permanenza nella città cuce sulla mappa tutti gli itinerari percorsi all'interno della città. In questo caso a Torino l'artista ha preso come punto di riferimento il luogo dove abitava lei, vicino allo Stadio Olimpico Nuovo e la Fondazione Sandretto, per cui in qualche modo, tagliando fuori il centro, la sua ricerca e il suo percorso sono sviluppati in tutta quell'area di Torino che noi torinesi stessi consideriamo nuova, per cui tutta la zona olimpica della città, che è una zona sicuramente non bella, però diciamo che è la nuova Torino, per cui quella che parte da Mirafiori e arriva fino alla Fondazione Sandretto. Molto interessante del suo lavoro è anche lì è la precisione, la ricerca dei materiali, per cui ha lavorato proprio qua nello spazio, in una maniera precisa, certosina, di nuovo quasi ossessiva, nel senso che comunque si era data degli orari, si era data dei giorni, e per cui fino a 10 minuti dell'inaugurazione lei si trovava col lago e col filo a cucire il suo percorso, perché comunque l'opera aveva due date e la data finale era l'8 di novembre e quindi il giorno di inaugurazione, per cui lei ha appoggiato lo spillo, come anche le sarte fanno quando concludono un lavoro, soltanto 5 minuti prima dell'inaugurazione. Un altro lavoro molto interessante, sempre di un artista cinese, è un video di Chen Qilin, che è un video documentario invece più sociale, che racconta di questa città che si trovava dove oggi sorge la diga delle Tre Gole, e per cui si vedono delle immagini dell'antica città che resta sulla diga e della città che è sorta come un fungo, come tutto in Cina, dove si è ricreata una vita nuova in questo paesaggio lunare, per cui il video è, diciamo che, molto di ricerca sociale ed è molto interessante perché comunque per noi è molto lontano, ma è un problema che comunque tocca a tutti, un problema proprio anche ambientale. Dunque, molti degli artisti in mostra che sono molto giovani scelgono di non avere una galleria che monopolizzi il proprio lavoro e per cui scelgono piuttosto di rivolgersi a degli spazi indipendenti come potrebbe essere Vitamin Creative Art Center a Canton oppure Loop a Seoul, che sono dei centri di smistamento, per cui ci sono dei punti di riferimento, sono spazi indipendenti che si occupano anche di curare delle mostre di artisti locali e fanno da tramite con le istituzioni che invitano gli artisti. Un discorso molto diverso invece in Corea, soprattutto dove la galleria ha un grande monopolio sugli artisti, per cui non c'è quasi mai stato il contatto diretto con l'artista, per cui la galleria fa da filtro totale per tutto quanto, proprio anche per la gestione dell'opera, per la scelta dei supporti. E questo anche in Giappone, per cui in Giappone e in Corea il sistema delle gallerie è sviluppatissimo. In Cina invece gli artisti sono più indipendenti, decidono piuttosto di avere una galleria in Europa o negli Stati Uniti, e però di continuare a lavorare indipendentemente in modo tale da poter avere un controllo. Diciamo che il linguaggio contemporaneo comunque è universale, nel senso che comunque i medium sono il video, la fotografia, l'installazione, però credo che sia chiaro che sono molti lavori, come ad esempio c'è una tripla proiezione di Cao Fei, che è una delle artiste diciamo più lanciate all'interno del nostro mondo dell'arte, per cui delle nostre mostre, una delle più conosciute, e per cui utilizza questa tripla proiezione che raramente si vede, nel senso che comunque ha avuto una precisione per la ricerca del supporto video eccetera, come potrebbe avere un... Non c'è tanta differenza tra un artista occidentale e un orientale, però vedendo il video, come dire, mi sembra chiaro che sia un artista non occidentale, nonostante appunto il supporto e il medium espressivo sia quello. Ci sono molti lavori che credo che sia chiaro che non sono di artisti occidentali, che mi sembra molto orientale. Ad esempio un artista occidentale non penso che potrebbe mai pensare di fare un'installazione come quella dei due... di Tom e Jerry, ad esempio, di questo artista coreano, dove sono Tom e Jerry che diventano degli scheletri, per cui il cartone animato che diventa fisico, e per cui c'è anche di nuovo questa ricerca di precisione millimetrica, di studio antropomorfico, però la rende in un'installazione diciamo che fa ridere in qualche modo. C'è uno stampo che credo che sia molto orientale comunque. Il suono preferito credo che sia quello della caffettiera la mattina. Il rumore più sgradevole è quello degli scooter elaborati, le marmitte degli scooter, li detesto. E il suono dell'ombra mi sa che è il suono di un campanello leggerissimo, di un sonaglio.